tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Nirvana con Smells Like Teen Spirit e nell'appuntamento del giovedì dedicato all'incontro con la tradizione, col passato, le vecchie cose che non si possono più dire, no? Che non si possono
tutte,
più fare.
La bandiera rossa, le salsicce, queste, tutte queste.
Emiliano Rubbi. Sarà un caso.
I baffi.
Qua sono, questo studio è pieno di uomini. E le uniche persone che mi stanno dando ragione sono le donne, Martina, Anna che scrive ti ringrazio perché hai espresso esattamente il mio pensiero su Alice Line. Meloni, la donna con le palle, la tipica donna più uomo di qualsiasi uomo, che ovviamente non minaccia la mascolinità perché comunque è una gnappetta bionda con gli occhi azzurri, madre donna cristiana. Alice Line non rientra in categoria, infatti le dicono tutto e il contrario di tutto, troppo poco secondo gli schemi, troppo conservativa, troppo culturale, anche secondo me non è molto incisiva. Ma perché? Perché abbiamo in mente uno schema di incisività aggressiva e di vittoria. Anna, tu non ci crederai, ma fuori onda stavamo parlando esattamente di questo. Carlotta dice: infatti non è un caso che Meloni indossa sempre pantaloni e spesso anche la cravatta, soprattutto nei meeting internazionali. Sarà un caso? Meloni sembra Mauro Blum sul palco. Per chi conosce Mauro Blum, che è una comica stand-up comedian molto brava napoletana. Diamo il buongiorno al nostro amico Leonardo Bianchi, che è tornato a trovarci. Ciao Leonardo, buongiorno, come stai?
Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Bene, allora, grazie.
Parleremo di altro, poi vuoi dire la tua su questo tema che abbiamo lanciato stamattina? È sessismo o non è sessismo? Magari è soltanto un discorso politico, non so, come la vedi?
Allora, secondo me sicuramente c'è una componente di sessismo che deriva dal fatto che Alice Line è una persona di sinistra, tra l'altro che appartiene alla comunità LGBTQI+, e questo è un aggravante per chi vede le cose in un certo modo. E poi penso che ci sia anche una componente in questo rigetto, che sia anche una componente di delusione anche nei confronti di una segreteria che doveva essere, che era stata scelta per essere molto radicale rispetto alla, come contraltare a Giorgia Meloni, e che tra, vuoi per la situazione politica interna, cioè le correnti del PD, vuoi per la situazione politica internazionale, alla fine si è rivelata molto più moderata di quello che pareva essere all'inizio. E quindi diciamo che l'unione di queste due cose fa sì che le persone siano deluse da Alice Line e utilizzino anche, e comunque c'è, e questa delusione viene amplificata da un sessismo di fondo che c'è.
Io capisco la delusione, perché ci può stare, tra l'altro non vorrei citare numeri a cazzo, però insomma diciamo che statistiche alla mano mi pare di poter dire che la sinistra riesce a vincere quando ha un programma molto chiaro in testa che comunica ai propri elettori, quando ha delle idee molto chiare, perché altrimenti quando vuol imbarcare tutti dentro fa fatica. Questa potrebbe essere una valutazione politica. L'impressione che ho io è che anche i non elettori o i non magari senza essere di destra o fascisti abbiano proprio nei confronti di Alice Line una repulsione quasi proprio fisica, non so come dire, quasi proprio di testa.
Guarda, io credo,
Emiliano, non sei d'accordo? Perché
no io credo, come
il sismo non esiste, no?
Io credo come ti dicevo poco fa, che a lei non abbiano perdonato alcune cose, nel senso, in primo luogo quella faccenda appunto dell'armocromista che uscì fuori appena lei divenne segretaria, praticamente, che è una cosa che probabilmente ha lasciato un segno, sai, persona che proviene da una famiglia molto agiata e via dicendo, le classiche cose che in qualche modo prestano il fianco a una serie di critiche.
Io mi ricordo che di Bertinotti si diceva che si faceva fare le scarpe, cioè tutto girava sta leggenda metropolitana, che forse è pure vero, non lo so, che si faceva fare le scarpe su misura in America. Là dicevano come un comunista che si fa fare le, però non era così.
Aspetta, no, però fammi finire.
Così forte.
Poi c'è anche un altro discorso, che secondo me lei è molto brava a comunicare a chi effettivamente ha la capacità di ascoltare quello che dice, perché fa dei periodi molto complessi, non ragiona per slogan e via dicendo, e non sto dicendo che si debba fare in un altro modo, però in qualche modo risulta molto complessa da decifrare per la maggior parte della popolazione. Questa cosa, unita al fatto che magari è una donna, che magari risulta una persona estremamente così altolocata e distante dal popolo, fa sì che molte persone che neanche magari l'hanno mai ascoltata, neanche effettivamente sanno quali siano le sue idee, Poi magari la prendano ad esempio della classica sinistra ZTL.
Però
ecco,
non può essere un pensiero un po' scivoloso questo, cioè dire che in qualche modo a livello comunicativo non stai dicendo che si dovrebbe adeguare, che però diciamo non funziona, non legittima poi portandola all'estremo, comunicazioni magari estremamente efficaci ma secondo me fallimentari su tutta la linea, tipo quella di Trump o tipo quella di altri leader politici che sono sicuramente più efficaci, più immediati, ma poi insomma vediamo tutti quello che succede, cioè siamo proprio sicuri di voler seguire questo filone di comunicazione?
È un po', scusa, faccio che è un po' come quando si diceva la destra comunica efficacemente perché dice basta, prima si diceva basta migrante, adesso dice remigrazione, basta una parola sola, slogan, abbiamo risolto, certo, i problemi.
Quello è il modo di comunicare della destra.
Però inseguirla, no?
Però,
no,
infatti, ma assolutamente non sto dicendo questo, io sto dicendo ci sono modi di comunicare molto efficaci anche a sinistra. Ora vi posso fare degli esempi, ne posso fare uno vecchio, diciamo, da vecchio comunista coi baffi, le salsicce e via dicendo, che potrebbe essere appunto quello di Berlinguer, ma vi potrei dire adesso, in questo momento, Mamdani comunica molto efficacemente.
Mamdani si cita sempre perché Leonardo tu vuoi aggiungere qualcosa su questo tema?
Ho capito, è un contesto completamente differente.
Pure Trump sta in America.
Ho capito, ma è un altro contesto.
Se mi citi Trump io ti cito Mamdani. Cioè, nel senso, sì, il discorso è dipende da come comunichi. Cioè, non è che c'è un solo modo di comunicare, ci sono delle comunicazioni.
Sentiamo Leonardo.
E che forse è cambiata proprio la comunicazione.
Vai Leonardo.
Allora io su questo mito della destra che comunica meglio della sinistra ci vado sempre cauto, perché intanto vediamo cosa succede tra qualche giorno, sì, col referendum, sì, che poi si vede, cioè non mi pare che negli ultimi settimane la destra italiana abbia comunicato molto bene. Poi non lo so, confondiamo la comunicazione con i numeri sui social anche, ad esempio, sì. Salvini c'è un sacco di follower, ora sfido chiunque a pensare che adesso Salvini comunichi bene. Non mi pare che comunichi molto bene.
Per un certo periodo ha funzionato tantissimo. Quei numeri che fa sui social, sì, sono anche dovuti al fatto che comunque lui fece un'imbarcata di numeri.
Lo ricordo bene. ho seguito molto bene.
Vabbè,
quindi ci sono tanti, appunto, a parte Mamdani, ci sono esempi, ad esempio, di le ultime elezioni in Germania, di Linke, ha preso tantissimi voti, specialmente tra le giovani donne, e comunicazione efficacissima su TikTok, ad esempio. Quindi, diciamo che le cose variano in base ai contesti e sarei molto cauto a anche rimanere in questa narrazione che la destra comunica per forza di cose meglio a sinistra, perché non è così, e poi dipende veramente da mille fattori, dai contesti, cioè ci andrei, ecco, molto cauto.
No, però in Italia comunica meglio la destra. Guarda, io ho sentito ultimamente, secondo me in questo momento c'è una persona che comunica molto bene, guarda, vi dico, questa cosa mi fa stranissimo, mi ha fatto stranissimo pensarla l'altro giorno,
sì,
perché io da sempre ho sempre considerato il Movimento 5 Stelle una cosa insostenibile, però devo dire che Ricciardi del Movimento 5 Stelle è bravissimo. Diciamo, con i suoi interventi parlamentari è una persona che comunque in ogni caso è veramente in grado di
tu dici però singole persone
sostenere. Vabbè, anche la Salis a Genova,
la Salis a me mi dà particolarmente vibrazioni di Renzi Boschi,
allora dobbiamo però
cattive vibes
vibes renziane, capito?
Allora cambiamo argomento. In realtà, dopo la novità discuteremo di un'altra, perché sennò sembra abbiamo invitato qui Leonardo Bianchi a fargli parlare di un'altra cosa di Alice. No, abbiamo parlato perché, Leonardo, sappiamo che si è, tra le varie cose, insomma, specializzato molto in complotti, in complottismo. C'è anche proprio Complotti, il titolo di un tuo podcast che curi per internazionale, newsletter che curi per internazionale. Tra l'altro poi un accenno su questa Hollywood, questa teoria folle, però qui facciamo a gara a volte alla teoria complottista più folle, più delirante. Un accenno lo faremo magari dopo, però sì, chiaramente sono anche collegate poi spesso queste teorie, molto interessante quello che accade intrecciato con l'intelligenza artificiale, cioè stanno uscendo dei video ultimamente che insomma fanno un pochino riflettere e fanno cascare nella rete anche dei non complottisti come il nostro Emiliano Rubi, che ieri mi chiama e mi dice visto è morto Netanyahu, l'hanno ammazzato.
Allora, cose mai avvenute queste, cioè, per la serie cose mai successe.
No, nel senso però dice hai mai detto quel video lì del caffè è 100%.
Ho detto il video del caffè ha sicuramente un intervento dell'AI, sì.
Allora,
sì, è vero.
Adesso ne parleremo, perché c'è questa roba che è uscita fuori. storia, avrete un po' seguito, insomma, di questi video che sono stati, diciamo così, debancati da alcuni sedicenti, insomma, come chiamarli, comunicatori o giornalisti della controinformazione, che hanno detto: guardate che questi video di Netanyahu sono fatti con l'intelligenza artificiale, lui non si fa vedere in pubblico da tempo, probabilmente è morto, ma non ce lo dicono, che è un grande classico del complottismo. E quindi la prima domanda secca che ti faccio, tra l'altro non me l'hai ancora detto, quindi sono molto curioso di sapere: qual è la tua posizione su questa roba qui che immagino tu abbia studiato, riferita a che poi se fai caso c'è sempre queste musiche di sottofondo, sì, sì, epiche, terrificanti, con queste voci che sembrano intelligenze artificiali più loro
di quello che vogliono spesso, eh?
Ecco, appunto. Leonardo, che cosa è successo?
Allora, partiamo da due premesse. La prima è che è sempre più difficile per chiunque distinguere cosa è vero, cosa è verosimile e cosa è falso. Questo lo era già prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, adesso lo è su steroidi, cioè proprio è amplificata all'insima potenza. Quindi è assolutamente normale, non è una cosa da complottisti cadere in tranello, ecco. È purtroppo è assolutamente normale.
Tranquillo, Emiliano.
Vabbè,
non ti sentire.
Questa è la prima premessa. E un po' più generale. Poi la seconda e più specifica è che da quando c'è stata l'aggressione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il regime dell'Iran ha fatto una campagna di disinformazione basata sull'IA per comunicare che Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo israeliano erano morti. L'ha diffuso soprattutto su X, che è la piattaforma di Elon Musk, che da quando è stata acquistata da Musk non ha più alcun tipo di moderazione,
sì,
ed è letteralmente il paradiso di ogni disinformatore, cioè certo, non viene contrastato nulla. Quindi questo tipo di narrazione si è dato fin da subito del 28 febbraio e come tutte le disinformazioni intelligenti, diciamo così, si basa su pregiudizi e va a intercettare altri tipi di narrazioni ancora qua non complottiste. Quindi la notizia di Netanyahu morto è una notizia che piace ad esempio all'estrema destra statunitense, che è anti-israeliana e antisemita. Piace a frange...
me, per dire, però purtroppo
piace a Emiliano Rubbi, piace a anche a chi magari non lo dice apertamente, ma chi è su posizioni filo-palestinesi, piace semplicemente, insomma, piace a un sacco di gente. Quindi va a incistarsi, diciamo così, su un desiderio recondito che è orrendo, però esiste. E quindi è un'informazione che sfrutta questo tipo di pregiudizi, questo tipo di desideri ed è particolarmente efficace. Il tutto, appunto, viene amplificato dall'intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi sono girate un sacco di immagini di Netanyahu sotto le macerie, che sì, è quello che Netanyahu ha fatto a decine di migliaia di persone in questi anni. E quindi in un certo senso è andato a intercettare questo macabro desiderio, diciamo così. È per questo che ha funzionato. Ha funzionato talmente tanto che nello stesso Netanyahu ha dovuto fare un video in cui per dimostrare di essere vivo. Cioè, la politica nel 2026 globale è anche questa cosa qua. I leader che devono dimostrare di non essere morti perché lo dice l'intelligenza artificiale. E la cosa interessante della questione non è tanto che Netanyahu abbia fatto un video per dimostrare di essere vivo, ma che il video stesso, che doveva smentire le voci, è stato interpretato come una prova della sua morte ulteriore, certo, perché si è andato a inserire in una paranoia che tutti abbiamo nei confronti dei video con l'IA. Sono stati utilizzati i video, gli strumenti che di solito si usano per smontare i video falsi con l'IA, per smontare un video vero. Cioè, non so se
è un cortocircuito meraviglioso. Tra l'altro io penso che ormai non si può più tornare indietro, cioè nel senso
non si torna più indietro.
Allora Netanyahu ormai è morto e tra 5 anni diranno: no, Netanyahu
è non vivo,
è non vivo, e diranno: questo qui è quello lì che era stato ucciso ed è un clone.
Vabbè,
ma
no, aspetta, chiaramente ormai... tra poco entreranno in scena i sosia, perché diranno sempre che è un sosia,
quindi
è un grande classico.
Allora, però, sono solamente due: o crediamo a tutto o non crediamo a niente.
Più a niente, sì, però poi, poi il rischio è quello che da che crediamo, il fatto di quando è entrata un po' l'intelligenza artificiale, ti faceva credere cose non vere. Poi c'è un certo punto in cui lo step successivo è che non credi più a nulla perché hai paura che sia tutto intelligenza artificiale.
Sì, come dice il libro di Peter Pomerantsev, che è un giornalista russo, riferito alla Russia di Putin, niente è vero, tutto è possibile.
Certo.
E il punto è ovviamente cioè quasi filosofico qua, nel senso non possiamo pensare che siano i singoli a orientarsi in questo caos. È ovviamente un problema strutturale di sistema. Comunque appunto io sono partito dal fatto che la disinformazione va a intercettare delle idee e dei pregiudizi che già esistono nelle persone e anche nelle comunità, anche a livello politico e sociale. È lì che bisogna intervenire, cioè nessuna persona da sola, cioè nemmeno chi lavora, tipo i giornalisti o le giornaliste 24 ore su 24 su queste cose, riesce a orientarsi completamente. Cioè io passo tutte le giornate...
Certo.
A chiedermi ma questa cosa è vera o è falsa. Faccio un esempio anche per capirmi meglio.
Sì.
Recentemente, dopo gli scontri di Torino per lo sgombero della Scatasuna, del centro sociale della Scatasuna, la polizia di Stato ha diffuso una foto che riprendeva un frame fermo del
dei
momento in cui
del
poliziotto aggredito che veniva tratto in salvo da un altro poliziotto. Ecco, la scena era reale, ma la foto che ha fatto circolare la polizia era stata presa da internet, era upscalata, cioè modificata con l'intelligenza artificiale, quindi era una foto falsa che però riprendeva un momento vero, e questo l'ha fatto la polizia di Stato, non Bazooka 78, in questo senso questo è un po' un problema generale, cioè se anche la polizia, se anche l'autorità utilizzano questo tipo di comunicazione, questo tipo di strumenti con l'intelligenza artificiale, non possiamo aspettarci che la persona cittadino comune sia in grado di andare oltre, abbia più maturità e più competenze delle istituzioni.
Teoricamente uno si dovrebbe fidare, no, della polizia di Stato, cioè sono delle cose che dice, se lo dice la polizia di Stato, poi visto come sono andate le cose in questo paese, forse va tutta sta fine.
No.
Un altro discorso,
diciamo che è proprio una garanzia ultimamente. Però, il punto però volevo dire...
Scusa un attimo, dobbiamo mandare la pubblicità. Prima della pubblicità c'è la scelta musicale di Leonardo che ha... Cosa ci hai portato oggi?
Loser di Temi Impala, perché la sto ascoltando in questo periodo.
Bene, e dicevamo che il nostro boomer Ruby ha detto però doveva essere questa voce un po' feltriana, però doveva essere quella dei... doveva essere quella di Beck, e invece tu dicevi che è un omaggio in qualche modo a Beck, no?
Sì, questo. C'è anche nel video, c'è un cameo di Beck.
Bene, ascoltiamola, Loser, Temi Impala, torniamo fra poco insieme a Leonardo Bianchi qui in studio con noi. We'll be right back.
Radio Rock Podcast.
Allora, facendo una piccola cronistoria di quello di cui ci stavamo occupando, in realtà, vabbè, chiaramente nasce tutto quanto, come giustamente diceva Leonardo, dalla dall'invasione, dalla campagna militare, dall'invasione di USA e Israele in Iran, e poi dall'annuncio delle guardie rivoluzionarie che aver colpito l'ufficio di Netanyahu. Lì si scatena, diciamo, si scatenano le idee complottiste di chi dice Netanyahu sarebbe morto. Se non ricordo male, però Leonardo correggimi se sbaglio, il primo video è quello delle sei dita, credo, cioè nel senso quello della conferenza stampa in cui i complottisti dicono è un filmato fatto con l'IA, perché lui in quella
a sei dita, che invece era il palmo della mano.
Che poi io dico una cosa, no? Questa una piccola parentesi, qui parliamo di Israele, perché gli errori li fanno tutti, però noi siamo di fronte, vogliono far credere una cosa che, e fanno un errore così basilare, cioè di pubblicare sì, un video con uno con sei dita, cioè.
Ma quella cosa delle sei dita effettivamente non ha nessun senso, cioè, non...
però all'inizio c'è...
Sì, in realtà il senso, cioè, è una cosa che ha risuonato, perché da quando ci sono, tipo da lì, Midjourney, eccetera, cioè ci hanno insegnato a tutti quanti a guardare le mani per accoggerci delle incongruenze dell'IA generativa. Quindi in realtà ha senso. Cioè,
non ha senso che non ci sono le sei dita.
Sì, non ha senso, ma ha senso. È una cosa che ha senso nella sua
nonsensicità. Addirittura qualcuno che fa il tuo mestiere, che è un giornalista, diciamo, che si occupa di queste cose, ha dovuto andare lì a contare le dita, mettere, sì, ho visto le lineette, sì, per far vedere che le dita erano 5 regolarmente.
Sì, sì, sì.
Intanto il clip, leggevo, con la presunta sesta, col presunto sesto dito, viene visto da oltre 8 milioni, però 8 milioni, ma credo che siano,
secondo
poi
le metriche di X, che sì, non sono affidabili,
ecco, diciamo, bene. Al punto che arriva il secondo video, 15 marzo domenica, video del caffè, cosiddetto video del caffè. Ho lì che era un video teoricamente pensato per sconfessare le speculazioni sul primo,
morto, sì.
Quindi tant'è vero che lui dice guardatemi le dita, è quello della caffettoria, no? Guardatemi le dita, sono 5. E lì si scatena Emiliano Rubbi dicendo questo video è sicuramente falso. Vogliamo dire, Leonardo, come tu così mi hai detto, è allora, 100%
aspetta, ti dico quello che penso io vedendo quel video. La prima cosa che ho pensato è che ci fossero gli interventi dell'IA, cioè nel senso, o che fosse un video fatto con l'IA, o che fosse effettivamente, come poi alcuni hanno detto, un video ripassato, vabbè, dentro un'IA.
Sentiamo,
perché,
Leonardo,
perché? No, ti dico perché ci sono gli elementi che lasciano pensare questo. Ora, questa cosa qua non significa affatto che Netanyahu sia morto e via dicendo, però ci sono delle cose strane in quel video, è vero, e la cosa strana che mi fa pensare è che effettivamente Israele, il Mossad e via dicendo facciano degli errori sull'IA. Questa mi sembra un'enorme cazzata. Quindi mi chiedo, com'è possibile che invece quello che vedo io lì a me sembra IA? Leonardo, ovviamente no.
Parliamo di questo primo.
Possono fare un errore con un missile, ma no con l'IA.
No, io l'ho fatto anche analizzare dall'IA, e l'IA stessa ha
però
detto che ci sono gli interventi
dell'IA. Strumenti come gli strumenti per rilevare se una cosa è intelligenza artificiale, sì, o meno, non sono affidabili al 100%, cioè neanche i giornalisti più esperti, quelli che si occupano proprio di debancare, sì, sistematicamente queste cose, si affidano al 100% a questi strumenti, perché sono fatti anche questi con l'intelligenza artificiale, quindi
certo.
Secondo me quel video è genuino, ciò non toglie che Netanyahu sia strano, perché c'è strano Netanyahu, ecco, c'è un altro video,
c'è la matrice,
me,
proprio,
esatto,
che
c'è un altro video che è più agghiacciante e che non è stato passato dalla lente della disinformazione, che è quello in cui Netanyahu incontra l'ambasciatore statunitense,
sì, è arrivato due giorni dopo,
e fanno e dovrebbe essere un video leggero, non so come definirlo, cioè comunque mezzo ironico, in cui Netanyahu, sempre per dimostrare di essere vivo, tira fuori dal taschino la lista delle persone da assassinare. Cioè, queste sono cose che, se mi metto là a pensare a fare un prompt con l'IA, non mi vengono fuori, capito?
Sì,
cioè,
sembra più falso di...
Più falso del vero.
Esatto, esatto. Sì, sono loro che si stringono la mano, e lui tira fuori appunto questo cartellino con i nomi dei nemici.
Dicendo che l'ambasciatore non è nella lista. aggiungo per ora.
Sì. No,
è un po' come quando vai a sbobinare e a scrivere i discorsi di Trump. Tu dici, vabbè, questa è una roba scritta da Joyce nell'Ulisse, a un certo punto un flusso di coscienza totale in cui tu non riesci a capire dove si inizia e dove si finisce, però in realtà sono i veri discorsi di Trump.
Poi c'è stato un video ulteriormente, quello della, diciamo, della sala di comando, che è uscito poco dopo quello con l'ambasciatore Huckabee, dove Netanyahu era affiancato, perché poi tra l'altro lui ha giustamente detto, vabbè, allora non mi crede, allora lo faccio con altre persone. Quindi il punto è uno solo, secondo me, quello che dicevo anche Demia, ci sono due strade, no? Una è quella di dire, come giustamente secondo me dici tu Leonardo, cioè il video è autentico e Netanyahu è vivo, purtroppo diranno alcuni, ma insomma vabbè, non che se muoia domani Netanyahu, secondo me, non so quanto si sposterebbe completamente la, diciamo l'asse della,
il pensiero,
vabbè, ma questo è un altro, è un altro tema. Dall'altra strada, se tu cominci a imboccare, io credo, lo chiedo a Leonardo, se cominci a imboccare un pensiero che dice però qui hanno ritoccato, però qui hanno modificato, chiaramente poi ti devi fare anche la domanda a quale, rispetto a quale finalità è stato fatto questo, per coprire che cosa, e quindi lì entriamo un po' nel novero delle varie argomentazioni complottiste, che non necessariamente poi dicono quello lì è morto, ma magari dicono altre cose, no? Non ci dicono altre cose, no? Che dici?
Sì, potenzialmente la tana del bianconiglio è molto profonda, cioè infinita. Cioè non c'è una soluzione a questa cosa, un atteggiamento anche normale, perché comunque viviamo in un'era in cui il potere stesso utilizza ampiamente questi strumenti per disinformare o piegare certe narrazioni a suo fine, quindi a cascata inevitabilmente si ripercuote su tutti noi. Io, cioè, almeno quello che faccio, ovviamente non ho una ricetta adatta per tutti, quello che faccio è vedere anche, cioè, è capire in quale vuoto si inseriscono questo tipo di narrazioni. Ad esempio, tutta questa, cioè, un modo logico di e potenzialmente razionale di affrontare questa cosa è pensare che Netanyahu, comunque, dopo aver ucciso tutti i vertici di un paese ostile, è meglio che non si faccia vedere troppo in pubblico, e quindi in questo vuoto inevitabilmente nascono questo tipo di narrazioni, certo, sul fatto che è morto, che è stato sostituito da un sosia, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che Netanyahu, che in questo momento è alla guida di un paese che è in guerra totale con almeno tre paesi limitrofi, se non di più, è comunque deve guidare le operazioni militari di uno Stato ed è a rischio di essere colpito da missili iraniani, quindi è chiaro che si fa vedere il meno possibile. È comunque significativo che in mezzo a tutto questo trovi il tempo di fare un video in cui per dimostrare di essere vivo, e questo è interessante anche, cioè da un po' la cifra del momento politico in cui siamo, ecco, in cui un leader di un paese che sta aggredendo militarmente da anni e anni tutti i paesi limitrofi, per rimanere agli ultimi anni, trovi il tempo di dimostrare, cioè debba dimostrare di non essere morto, ecco.
Però dà anche la cifra di quanto poi quel video abbia avuto presa, per cui di quanta credibilità si è data a quel video,
perché ha avuto presa per quello che dicevo all'inizio, cioè perché va a innestarsi su pregiudizi, bias, idee, un'ostilità diffusa nei confronti di Netanyahu, Israele, che ricordiamo, lo ricordo, Netanyahu è ricercato per crimini di guerra.
Sì.
Cioè, non dimentichiamoci mai questa cosa.
Però Emilio, ti volevo dire, sì, in realtà non è detto che se uno dice che quel video è fatto con intelligenza artificiale o quantomeno è stato ripassato all'intelligenza artificiale in qualche modo,
sì,
significhi che Netanyahu debba essere morto. Può anche essere che effettivamente invece l'abbiano utilizzata per, fai conto, levigare le rughe, togliere qualcuno che non voleva comparire nel video, cose.
Però scusami, cioè, levighi le rughe e non fai delle cose.
Probabilmente, magari, se invece vai a fare degli interventi più invasivi, come per dire nella foto che dice, della quale parlava prima Leonardo,
però
in realtà vai a prendere.
Però non è un tema quello lì, non diventa più.
Non è un tema nel momento stesso in cui fosse stato un video X. In un video in cui lui, per smentire il fatto che lui è morto,
se dice che è ritoccato, comunque non è vero.
No, può anche essere che sia vero e abbia avuto invece un passaggio per cambiare qualcosa, no, per cancellare qualcuno.
Il passaggio è, cioè, comunque, se dici che eri toccato, metti in dubbio la veridicità della cosa, e quindi è falso.
Guarda, non so che dirti, io lì vedo. No, certo. Io lì vedo.
Apri un portone, diciamo così. No, senti, invece io volevo. È perché stai cominciando a prendere la derivata.
È probabile, però io lì ce li vedo. Nell'altri no.
Sai come ci stanno quelli che so, tu incontri il medico che ti dice. Ma lo sai, questi Novax, tutti i torti,
non c'hanno tutti i torti.
Cioè, ci stanno queste derive qua che poi dopo non è che proprio sono completamente complottiste, però subiscono, non parlo di te ovviamente, però subiscono la fascinazione di alcuni racconti. Io, rimandando comunque al tuo podcast, Leonardo, e alla tua newsletter, di questa cosa di Hollywood ci puoi un po' dire di che si tratta, perché è una cosa veramente folle, però qui ormai pare che non è niente più folle, perché è talmente tanta la roba folle intorno a noi.
Hollywood è una teoria del complotto che nasce dall'unione di Palestina e Hollywood, e in grosso modo sostiene che i palestinesi mentono sistematicamente sulle violenze che subiscono da parte israeliana. Quindi sì, appunto, la striscia di Gaza e la Cisgiordania sarebbero degli immensi set cinematografici dove i palestinesi mettono in scena i bombardamenti, la distruzione delle loro case e addirittura la propria morte. E che, detta così, è assurda, cioè è una cosa completamente folle. In realtà è una teoria del complotto che ormai è completamente integrata nella propaganda israeliana. Tra l'altro non è neanche una cosa nuova, perché nasce nel 2005 da uno storico medievalista, tra l'altro, quindi che non c'entra niente con la Palestina e Israele. Si chiama Richard Landes, ovviamente filo-sionista, ultra-sionista e filo-israeliano, che l'aveva utilizzata, cioè l'aveva coniata per smentire, tra virgolette, la morte di Mohammed al-Durra, che è quel ragazzino di 12 anni ucciso nel 2000 all'inizio della seconda intifada. E da quel, cioè, quindi parliamo di una teoria che ha 20 anni, e che a un certo punto è stata incorporata nella propaganda di Israele, che l'ha utilizzata anche dopo il 7 ottobre 2023, appunto nelle fasi iniziali della guerra, ma anche tuttora, per appunto negare che stessero commettendo crimini di guerra e altre atrocità. È meno assurda, purtroppo, detto così, perché fa parte di, è un tipo moderno e molto subdolo di propaganda bellica, perché il suo fine è quello di mettere in discussione quello che dicono le vittime, togliere credibilità, certo, a quello che raccontano le vittime, certo. Ed è una cosa che è andata anche oltre Israele e la Palestina. Ad esempio l'ha utilizzata la Russia durante l'invasione dell'Ucraina, certo, specialmente all'inizio con il massacro su Bucha. Magari qualcuno si ricorderà,
ma no,
che dicevano che appunto i cadaveri per terra in realtà si muovevano, e questo era ancora prima era un anno prima dell'avvento dell'IA.
Se non sbaglio, c'era un film, Sesso e Potere, ti ricordi? Sesso e Potere, un film in cui proprio si univa Hollywood alla guerra, si componeva questo set cinematografico in cui si inventava una guerra mai avvenuta per l'opinione americana, l'opinione pubblica.
Cioè, in piccolo,
anche gli Stati Uniti stanno usando una adesso, in questi, se andate a vedere gli account della Casa Bianca, la Casa Bianca sta narrando e sta anche conducendo la guerra contro l'Iran come se fosse un videogioco, cioè come se fosse qualcosa di puramente virtuale.
Senti, Leonardo, io ti unisco due domande che fanno prima di doverci salutare, perché purtroppo il tempo è volato come sempre quando ci
si diverte,
quando ci si sta bene insieme, si parla di cose divertenti. Però due domande le associo, perché qualcuno giustamente dice: sì, ma quindi noi poveri cittadini comuni cosa dovremmo fare per difenderci da tutto questo, che è una domanda abbastanza inevitabile. E l'altra dice, però non so se avete letto, e parlato delle manipolazioni IA, in particolare le foto della Polizia di Stato, la polemica fra ANSA e Dargen D'Amico in conferenza stampa, che solleva un punto fondamentale: i giornalisti possono, devono, non devono rimbalzare notizie e non verificare solo perché vengono da fonti autorevoli, e quindi da là capire se nemmeno ci possiamo fidare delle fonti cosiddette autorevoli, Leonardo.
Allora, questa... appunto, poi diciamo, come dicevamo prima, diciamo che la Polizia di Stato in Italia, le forze dell'ordine, purtroppo hanno uno storico di dichiarazioni false, di depistaggi abbastanza nutrito, ma del resto poi ogni abuso di polizia è anzitutto un depistaggio. Lo stiamo vedendo anche con la vicenda del poliziotto arrestato a Rogoredo.
Certo.
L'abuso è iniziato con un depistaggio, cioè con la posizione della pistola di fianco al corpo e la falsificazione di verbali. Quindi diciamo che bisogna trovare un equilibrio tra... che è difficile da trovare, che ognuno deve... è anche un processo individuale questo, non solo collettivo. Cioè, bisogna trovare un punto di equilibrio tra uno sano scetticismo nei confronti delle versioni del potere, tenendo in conto che spesso e volentieri il potere mente e le istituzioni mentono, o comunque può succedere, e una deriva complottista che è comunque sempre dietro l'angolo. È difficile trovare questo equilibrio, ecco. Di certo con gli strumenti che ci sono adesso, l'IA generativa e tutto il resto, è più complicata la questione, certo. Però non è impossibile. Ecco.
Diciamo, per esempio, un elemento potrebbe essere quello di triangolare tra varie fonti considerate affidabili. Cioè, Leonardo Bianchi per me è una fonte affidabile. Cioè, quando io vedo i suoi video su Instagram, so che mi posso fidare di, perché so che c'è un lavoro dietro. Magari lo associo ad altri account che ritengo affidabili e unisco le cose, è chiaro, perché poi chiaramente fidarsi di un solo, di una sola fonte,
certo,
e sbaglia quella è chiaramente... qualcuno dice, ma allora questi video di finti palestinesi morti, secondo loro sarebbero fatti quindi a tavolino con l'IA, come funziona?
Sì. Ma guarda, questo lo facevano anche prima con i false flag, non ti ricordi? Anche il Bataclan.
Beh, in piccolo c'era, io mi ricordo all'inizio del conflitto, persone, anche a me personalmente, che mi dicevano, ma quella non è una bambina, è una bambola, quindi cioè in piccolo delle scene che cui si contestava la diciccità.
Sono... spesso e volentieri sono spezzoni di film o di video decontestualizzati, e soprattutto il dietro le quinte di serie, film, video per social in generale, che vengono presi e decontestualizzati. Questa teoria è subdola perché utilizza delle cose reali, però, che però vengono decontestualizzate e risignificate in un'altra maniera. Però vengono subito... cioè, vengono smontate subito queste cose, perché comunque ci sono tanti giornalisti e giornaliste che se ne occupano e che fanno proprio questo di mestiere, e ovviamente non è possibile contrastare tutto, però le fonti ci sono. È anche una questione di fiducia, no? Bisogna seguire persone di cui si ha, certo, si ha fiducia e hanno dimostrato... che soprattutto hanno dimostrato di essere credibili.
A proposito di questo, ci racconti dove possiamo leggere e ascoltare le tue cose? Io ho citato Complotti, insomma, raccontaci, ecco, quello che stai facendo, che hai fatto allora, in questo momento.
Allora, io ho una newsletter che si chiama Complotti, che è su Substack, che c'è dal 2020. Complotti è anche un podcast mensile su Internazionale, che si può sentire sul sito e sull'app. Poi sono molto attivo sui social, quindi Instagram, TikTok, YouTube, e per chi vuole leggere quello che scrivo principalmente su Internazionale, Valigia Blu, Il Manifesto ogni tanto, una rivista che si chiama The Bunker e tante altre. Comunque, se mi seguite sui social,
lì c'è tutto.
Se siete interessati, sì.
Benissimo, ti ringraziamo, grazie Leonardo,
grazie
Bianchi,
a voi.
Torna presto a trovarci, grazie a Milano Rubbi, che ritroviamo settimana prossima. Ah, Leonardo, avevi scelto David Bowie per chiudere questa nostra chiacchierata insieme,
sì.
Che cosa...
I'm Afraid of Americans, che mi pare... mi pare uno slogan abbastanza
quanto mai attuale, direi. Esatto. Assolutamente sì. Quindi ascoltiamola, David Bowie, I'm Afraid of Americans. Ciao a tutti, a domani. Johnny's in America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. In America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. In America, Johnny wants a brain, Johnny wants to suck on the
coke. Johnny wants a woman, Johnny wants to think of a joke. Johnny's an American. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Johnny's in America. Johnny looks up at the stars. Johnny combs his hair and Johnny wants PC and cars. Johnny's in America. Johnny's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. Yeah, I'm afraid of Americans. I'm afraid of the words. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.